The programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
Benvenuti alla sesta puntata di Si è giù a caso, la nostra trasmissione in podcast completamente a caso. Vi ricordo ancora una volta la nostra email edomau@manetti.homelinux.com con la quale potete contattarci. In questa puntata continuiamo la conversazione sull'Iran con il nostro amico Raffaello. Mentre nella precedente puntata abbiamo spaziato dai guardiani della fede ai contrabbandieri di alcol all'influenza dei mass media, in questa puntata, in questa lunga puntata, parleremo di treni, aerei, taxi, esperienze condivise, di Arabia, commercio e pena di morte. Sempre accompagnati dal gruppo Matt Pepper Trio. Vi auguro un buon ascolto. No, volevo anche aggiungere come esperienza personale qui in Olanda, dove la popolazione islamica o comunque di cittadini di fede musulmana è abbastanza alta, qui effettivamente si nota una radicalizzazione di certi aspetti della religione. Penso per esempio alla questione del velo, che tu, Raffaello, dicevi che a Teheran, in alcune zone specialmente, viene portato con molta disinvoltura, anzi è attaccato con lo sputo, no? Qui in effetti molte donne che portano il velo sono veramente, cioè non si vede un capello manco per sbaglio. E poi mi pare che ci sia almeno una in Leida, che appunto Leida è una cittadina piccoletta, che ha, io ho visto almeno che non so se ha il burka o qualcosa di molto simile, cioè un vestitone nero lungo che si vede solo forse un po' di occhi. Però appunto volevo dire che anche queste comunità che si spostano e vengono qui in Europa, dove è tutto più, diciamo, più aperto eccetera, poi alla fine radicalizzano certi aspetti, per cui quello che magari si trova a casa loro è molto più rilassato.
Sì, indubbiamente. Io sinceramente il burka l'ho visto solamente una volta, indossato da una donna a Helsinki, addirittura. Io sinceramente in Iran non so neanche se il burka sia vietato. Sicuramente non viene indossato. È vietato.
Scusate, appunto, io volevo... Cioè, secondo me bisogna stare attenti anche a non fare di Sutterbun fascio, nel senso che ogni paese avrà la sua cultura, cioè non è che tutti i paesi islamici sono uguali, insomma bisogna fare un attimo attenzione anche a questo, perché anche noi siamo un po' condizionati dal nostro sistema di informazione, dai mass media, da tutto quello che ci viene propinato quotidianamente. Se non si sta attenti a accontentarsi a superficie delle cose, si rischia di fare di tutto il buon faccio, appunto. Cioè, probabilmente ci sono delle grossissime differenze. Anche a me è capitato di vedere a Firenze una donna da Ganzaroli che era completamente coperta la testa ai piedi, c'aveva calzini neri, c'aveva i guanti neri addirittura, non si vedeva un millimetro quadro di superficie della pelle. Questo non vuol dire che in Iran o che in altri paesi arabi tutte le donne siano così, insomma.
No, infatti è proprio quello che volevamo sentire, no? Che in effetti l'immagine che ci viene propinata dai nostri media, dai nostri governanti, eccetera, poi alla fine è un'immagine falsata. O che quantomeno bisogna pensarci.
È superficiale, magari, ecco, il discorso è quello, cioè magari non necessariamente. Oddio, insomma, bisogna vedere quanto. Non è facile.
Io sinceramente, se dovessi tornare a parlare di quello che ho visto in Iran, diciamo che Teheran è forse la città che appunto ha questi estremi di eccesso di queste sciarpe portate in modo tra virgolette indecente. Nelle altre città più piccole, per esempio a Isfahan, si vede molto di più indossare lo chador, che è praticamente un cappuccio nero, è come il cappuccetto rosso, però nero. E anche donne, ma diciamo in generale donne anziane, portare lo chador integrale. Lo chador integrale è un vestito nero che copre praticamente tutti i capelli e che non ha né bottoni né pinze, può essere tenuto chiuso o solo con le mani o solo con i denti, se hai bisogno di usare entrambe le mani. È una cosa un po' strana effettivamente, non copre completamente la faccia resta sempre scoperta, a parte la bocca se la deve tenere chiusa con i denti. Però per quanto riguarda queste differenze, sì, diciamo che anche prima di andare in Iran, leggendo le varie guide e controllando su internet, c'è sempre a tenere di conto che l'Iran non è un paese arabo e sinceramente gli iraniani molte volte non è che gli arabi gli stiano tanto simpatici, è un paese islamico. Però le differenze culturali ci sono enormi, basti pensare che in Iran non è un problema per le donne camminare da sole, viaggiare da sole. Ovviamente ci sono dei problemi nel trovare il lavoro, leggevo ultimamente che solamente il 30% o meno della forza lavorativa iraniana è costituita da donne, ma per esempio nell'ufficio, nell'agenzia viaggi dove abbiamo comprato i biglietti per fare i voli interni in Iran, erano tutte donne quelle a lavorare, noi abbiamo avuto a che fare con donne. Le donne hanno un'azienda di taxi che è chiamata Tehran Women's Taxi o qualcosa del genere, che dove ci sono solamente donne a fare le tassiste. Dall'altro lato ci sono queste incongruenze, per esempio i taxi come gli aeroplani sono ditte comunque in un certo senso private, quindi non vigono regole che per esempio vigono nei mezzi pubblici. Ho visto i mezzi pubblici, per esempio a Teheran, hanno gli ingressi separati per uomini e donne, le donne siedono dietro e gli uomini siedono davanti. In alcuni locali questa cosa è distinta, cioè a meno che non sia una famiglia e siedano insieme, di solito gli uomini siedono da una parte e le donne da un'altra. A noi sinceramente siamo entrati un po' dappertutto, anche in quelli dove nei fast food iraniani che sono semplicemente dei vendono il kebab, di solito ci hanno sempre messo nella parte delle famiglie che è separata da una specie di pannello. Negli aeroporti si entra separati, le donne vengono perquisite solo da donne, gli uomini solo da uomini e le donne hanno tutto completamente coperto in modo da poter evitare le perquisizioni. Queste sono tutte cose dell'Iran.
Anche in Europa avviene così, che le donne vengono perquisite dalle donne.
Sì, quello è vero.
Ma perseguite o perquisite?
No, perquisite, ma non pubblicate. Cioè, in Europa comunque è tutto, si passa dalla stessa porta e si viene perquisiti.
Sì, cioè, così.
Lì invece le cose sono separate. Mi hanno detto le ragazze che secondo loro molte di quelle donne che fanno le perquisizioni sono lesbiche.
Sono lesbiche, lo stavo per dire io.
Che è ancora peggio.
Perché puntualmente gli palpano le tette e a lungo mi hanno detto che ci sono restate un po' male. Agli uomini non fanno sinceramente nulla, non mi hanno mai perquisito. Invece le donne c'è la famosa perquisizione.
Sì, non ti hanno mai perquisito, non ce lo racconti perché ti è piaciuto parecchio.
E vabbè, lasciamo perdere la storia del riccio allora, vedi?
Il poliziotto, cioè,
sì. Comunque è molto bello, continuando sugli aeroporti, che in Iran innanzitutto per i voli interni non c'è nessun controllo passaporti, non c'è nessuna restrizione per quanto riguarda i liquidi portati in aereo, ti danno da mangiare per un volo di 45 minuti, neanche fosse un pranzo integrale. E sono stato in una linea aerea con un aereo di quelli che hanno due posti, un corridoio, quattro posti centrali, un corridoio e due posti dall'altra parte, avevo visto solo nei film. Che avevo visto solo nei film, enorme, che viaggia molto più veloce di quegli altri, per un volo di 45 minuti. Poi ho chiesto al mio amico lì a Teheran come mai questa si chiama Mahan Air, è un'altra ditta aeroporto di aerei dell'Iran, come mai ha questi grossi aerei in Iran, e mi ha detto che in realtà questi aerei non sono usati per collegamenti internazionali con l'Europa, ma da quando è stata messa nella blacklist dell'Unione Europea li usano per i voli interni. Sinceramente non ho avuto nessun problema a viaggiarci, però è stato interessante sapere che ho viaggiato con una linea che non può più volare in Europa.
Ovviamente loro non hanno il problema di portare i liquidi a bordo, in quanto i terroristi, come noi ben sappiamo, escono tutti da lì, quindi
ovviamente
non è che, cioè, li esportano e poi li usano, non è che li usano in casa, giustamente.
Esatto, esattamente. Una bella foto che metterò su internet dove che ho fotografato l'Iran Trade Center, che è un grande edificio nero e ancora in piedi da quelle parti. Non so se ci sono.
Ci sarebbe il WTO.
Sarebbe l'equivalente del World Trade Center quando ho fatto l'Iran. Senti, no, ma sinceramente non so chi sia, però la scritta in inglese era quella.
Hai detto a un certo punto che l'Iran non è un paese arabo.
No.
Cos'è la differenza effettivamente?
E gli iraniani sono persiani, parlano un'altra lingua, e in realtà la cosa interessante è che la parola Iran, che è stata richiesta, cioè è stata messa per azioni nazionalistiche, è la vecchia parola con cui si indicava l'Iran. Magari il nostro amico Maurizio controllerà e verificherà dalla Wikipedia. La versione antica era qualcosa tipo Iran o Arian, ovvero la radice della parola Iran è ariano, perché il popolo iraniano è un popolo indoeuropeo. La lingua farsi o la lingua persiana che loro parlano, che non ha niente a che vedere con la lingua araba, se non per il fatto che usano lo stesso alfabeto e hanno alcuni prestiti, è in realtà una lingua indoeuropea. Loro si sono trasferiti dall'Europa in Iran, in realtà loro sono ariani. Non so se nessuno l'abbia mai detto a Hitler a suo tempo, però è interessante fare questa distinzione.
Beh, Hitler non si è mai accorto di non essere alto e biondo, comunque.
Ecco, esattamente.
Comunque questo è interessante, quindi le differenze anche etniche sono sempre minori, quello che riusciamo a capire.
Sì, loro comunque parlano un'altra lingua, è abbastanza incomprensibile la lingua, sinceramente non trovo, cioè per me è l'equivalente del finlandese, che lingua indoeuropea non è, non solo per l'alfabeto ma anche per le parole stesse, non è difficilissimo da pronunciare ma è completamente diverso, però sì, è comunque tutt'altra lingua. Loro hanno preso solo l'alfabeto dagli arabi e la cosa
è arabo, sì.
L'alfabeto è arabo. Mi hanno detto che è più semplice da entrare dell'alfabeto arabo usato nei paesi arabi. Perché...
è modificato.
Scusa, ma allora per sfoggiare la mia biblica ignoranza, no? Cioè, l'Arabia sarebbe l'Arabia Saudita, quella che, cioè l'Arabia di cui si sta parlando per dire paese arabo.
L'Arabia, eccetera, è quella. Sì.
Okay.
No, l'Arabia Saudita è un paese, però ovviamente c'è il Kuwait, gli Emirati Arabi Uniti.
No, anche l'Iraq.
Sono altri paesi arabi, non è l'Arabia.
No, quello che voglio sapere, per esempio, ora, anche lì, per me l'Arabia Saudita è un bel deserto, con
esatto,
un monte di petrolio.
Erano sette paesi diversi, erano sette regni che sono stati uniti.
Ok. Allora, gli arabi dove vivevano? Nel deserto? Avranno avuto bisogno di bere acqua? Ora...
ma che, erano tutti beduini, vai.
Erano tutti beduini.
E funzionava così, guarda, che anche in Iran esiste ancora, parlando dell'episodio di quando ho comprato il mio tappeto che ho già appeso al muro, tappeto di seta, esistono ancora popolazioni nomadi. Ho parlato col venditore di tappeti da cui ho comprato l'Isfahan, che in realtà non ha un negozio ma lui è un intermediario, e lui fa spesso viaggi nel deserto dai nomadi, che sono quelli che fanno a mano i vari tappeti, e sono la popolazione che ancora segue il credo zoroastriano di Zarathustra, che è la vecchia religione della Persia, e i vari resti di Persepoli si sono ispirati a quella religione, che è la religione originaria. Questo mi permette anche di dire che in realtà in Iran non sono vietate le religioni, è possibile professare qualunque religione. L'unica restrizione è che se uno si converte all'islamismo non può più convertirsi in un'altra religione. Però in realtà tutte le religioni...
e non risolve il punto in un'altra.
È un po' come il... cambiare la zona del DVD player, fino a 4 si può fare. Ma...
esattamente, e questi nomadi, che sono una delle popolazioni originarie, stanno diminuendo sempre di più perché ovviamente la gente trasferisce nelle città perché fa più soldi. In realtà i nomadi vivono, sono autosufficienti, vivono solamente delle cose, però quindi è possibile vivere nel deserto, in un modo o in un altro, nei tempi più antichi vivevano. L'altra cosa da sottolineare, come ci diceva il tassista mentre andavamo a Persepolis, viaggio da Isfahan a Persepolis, ci sono montagne ma è praticamente deserto, è brullo, è arido. Diceva lui che fino a un centinaio d'anni fa in queste zone c'erano molti alberi, si coltivava molto di più. Poi hanno scoperto l'olio e hanno visto che vendere l'olio si fa prima che a coltivare gli alberi, e l'erosione del paese è aumentata in modo esponenziale. Ma questo non significa che magari 200-300 anni fa quelle zone erano meno desertiche di quanto lo sono ora.
Tra l'altro, ora sentivo che appunto l'Iran esporta principalmente petrolio, tappeti e poi basta.
E caviale, non dimentichiamoci
caviale.
L'Iran è uno dei maggiori produttori mondiali di caviale.
Davvero?
Sì, non sto scherzando. Per via del, del Mar Caspio.
Mar Caspio?
Sì. Il Mar Caspio.
Lo storione, le uova di storione sono un forte, cioè un prodotto iraniano piuttosto forte. Non è quello russo, è il caviale iraniano, ma insomma, buono uguale.
È buono uguale.
Dei prodotti dell'Iran prendo l'occasione per appunto parlare un po' del commercio. E il problema fondamentale in Iran è l'embargo degli Stati Uniti, che vige dal 95, quindi sono 12 anni adesso. In pratica in Iran non funzionano le carte di credito, non funzionano i travel check, esiste solo si possono pagare nella moneta, nel rial, che è la moneta iraniana. Ovviamente in alcuni posti accettano anche gli euro come moneta, non ci sono problemi,
ma non
però questo ha creato un po' di problemi per quanto riguarda il commercio. Però ti devo dire, quella che mi è successo a me è stato fantastico quando ho comprato questo tappeto e dopo le trattazioni siamo arrivati a una cifra di 140 euro. Io gli ho fatto sì, va bene, ma io non ce l'ho mica 140 euro dietro, perché se mi portavo 140 euro in rial andavo a giro il sacchetto di plastica via le banconote. E lui mi fa: guarda, non c'è problema, quanti soldi c'hai? Fatto, guarda, io arrivo a 50 euro. Allora facciamo così, te mi paghi ora 50 euro, quando tu torni in Finlandia gli altri 90 euro mi riversi nel conto che ho a Dubai, negli Emirati Arabi, ti do il numero del conto. E fatto, va bene, e ti prendi il tappeto ovviamente, subito. Vabbè, dammi il numero del conto, la cercavo un po', non l'ho trovato, non lo trovo, aspetta, chiamo la banca. Chiamo la banca, era già chiusa. Senti, la facciamo così, dammi il tuo indirizzo di posta elettronica, ti mando un messaggio con il numero del conto della mia banca. Questo numero mi è arrivato dopo che io ero ritornato in Finlandia, quindi c'è una fiducia incredibile. Ora sicuramente con quei 50 euro aveva già ripreso i soldi del tappeto, ne sono convinto, se no l'avrebbe mai preso. Però una fiducia incredibile in questo modo. Il problema è che non funzionando altro devi andare nelle banche e cambiare i soldi, e lì è un'idea della gerarchia che vige in Iran. C'è la persona a cui dai i soldi, che dai i soldi a un'altra persona che controlla che i soldi siano veri, che li consegna a una terza persona che li cambia e li consegna a una quarta persona che ti dà i soldi direttamente,
che ti dice grazie, erano tanti quei soldi.
Senti, tutto senza computer, hanno solo le macchinette che contano rapidamente le banconote.
E non sono
e dei...
Senti, ma invece sì, dal punto di vista infrastrutture, come sono messi? Perché allora ci parlavi di aeroporti per muoversi in Iran, perché l'Iran è molto grosso, è molto desertico, per cui c'è bisogno di muoversi magari abbastanza velocemente, e l'aeroplano è uno dei migliori metodi. Treni e roba del genere non ci sono.
Ci sono anche i treni, io non li ho mai presi, abbiamo cercato di prenderli una volta, ma quando abbiamo chiesto a che ora parte il treno ci hanno fatto: dunque parte tra le 8:30 e le 9:30. Ho fatto, sì, ma a che ora precisa? Boh, dipende da quando arriva da Teheran. A quel punto abbiamo detto, vabbè, lasciamo perdere, che non mi sembra sempre...
Beh, scusa, però a questo punto di vista è meglio che in Italia, voglio dire, in Italia ti dicono che il treno parte a quell'ora, poi non arriva neanche a quella stazione, arriva un'altra, parte a tutta un'altra ora. Cioè, voglio dire, almeno questi sono stati onesti, ti hanno detto, non so, dipende da che ora arriva.
Sì. Sì,
non esageriamo, non esageriamo con la solita autocritica italiana un po'...
No, non è autocritica, questa è critica.
No, non è autocritica, no. La solita autocritica ironica italiana, giusta, ma insomma, qui non esageriamo.
Ma comunque è successo già un'altra volta, questa storia qui di che il treno non si arriva.
Guarda, per compensare questa cosa dirò della mia esperienza in Finlandia. Io ho aspettato un treno la mattina per andare a lavorare, che è arrivato con 3/4 d'ora di ritardo, con l'annunciatrice che lo chiamava ogni 10 minuti dicendo che ha 10 minuti di ritardo, aspettando fuori con meno 15, che è un'esperienza che in Italia non si fa. E praticamente ti trovi con l'altra massa di viaggiatori a camminare da un capo all'altro del binario a una velocità incredibile, che sembra si stia facendo una competizione avanti e indietro lungo il binario per tenersi caldi.
Ah, ecco, per tenersi caldi.
Sì, per tenersi caldi. No, tornando in Iran, allora in Iran è molto grande, ci sono grandi città, quindi ci sono molti aeroporti. In aereo si viaggia molto bene, costano poco, abbiamo pagato andata e ritorno tra i 40 e i 50 euro per ogni volo che abbiamo fatto, quindi molto economici, diciamo, per gli europei ovviamente. Per quanto riguarda poi muoversi nelle città, si fa tutto via taxi. Io non ho ancora capito quali sono i taxi ufficiali che ho preso e quelli no. Fatto sta che se si ferma una macchina, e ora non mi ricordo la parola che devi chiedere, ma insomma è una cosa tipo taxi. Ti si fermano, contratti il prezzo e vai, e non c'è nessun problema, ma neanche di rischi, cioè praticamente fai tutto in taxi. Sul treno stanno costruendo altre ferrovie, però io non l'ho preso direttamente, ma come c'era scritto sulla guida ci sono sti problemi degli orari che non sono molto affidabili, ecco.
Vabbè, ma insomma.
Comunque diciamo, da straniero in taxi fai tutto, il taxi aereo e sei a posto puoi viaggiare tutto l'Iran.
Ma voglio dire, dal prezzo che tu mi hai detto 60 euro per fare 900 km?
Sì, in taxi.
Ecco, per esempio io dall'aeroporto di Amsterdam a Leida sono 23 km. E una sera, per qualche motivo, diciamo, le infrastrutture olandesi sono molto ben funzionanti, ecco. Però se non funzionano...
Diciamo le cose come stanno, cioè, appunto...
Se non funzionano sei fottuto, cioè, nel senso, se quella sera...
Io ho
treno...
avuto esperienze piuttosto, più di un'esperienza, in soli 10 giorni, nemmeno, non so, una settimana di permanenza in Olanda, ho avuto 2 volte brutte esperienze con treni olandesi.
Esempio, cioè. Appunto, il treno olandese da... l'aeroporto di Amsterdam a Leida sono 16 minuti, però se esiste un motivo per cui il treno si deve fermare, a quel punto ci possono volere svariate ore per arrivare. Allora, siccome era tardi, abbiamo preso il taxi 23 km Leida, aeroporto Leida, 70 euro. È 70 euro.
È una bella cifra, sì.
Meno male ce l'abbiamo.
No.
Cioè, in Iran è altro che 20
chilometri. Sì, portavano anche in Italia.
È molto economico e sinceramente li trovi dappertutto. Appena vedi che sei straniero c'è una macchina che ti suona il clacson e che si avvicina al marciapiede, significa che è un taxi. E gli dici vuoi andare dove ti pare e ti ci porta, anche se non parla inglese gli fai vedere la guida o gli dici la parola e ti porta lì. E diciamo i pagamenti per spostamenti all'interno della città si sono, diciamo, variano tra i 10.000 e i 50.000 rial, ovvero tra i 70 centesimi e i 3 euro, fai conto, una cosa del genere.
Però
quindi
comunque
sono...
date in cifre in millibar, così sembra grande.
Sì, non è assolutamente un dramma, no? Quello no. Lì l'unico rischio è il traffico. In Iran, per la mia esperienza, l'unico rischio che hai è quello di fare un incidente stradale, perché la gente guida peggio che in Italia. Ora, non per voler infangare con l'Italia, però
siamo italiani.
Facendo un paragone negli stili di guida, nelle città succede di tutto, cioè le macchine ti arrivano da ogni dove. Quando sei sulle strade extraurbane, la gente viaggia a paletta praticamente, non c'è tantissimo traffico se sei fuori dalle città, però vista la qualità delle macchine che usano, un pochino piglia un po' di paura. Poi si attaccano a camion, praticamente gli stanno dietro e ti bevi, ti respiri una 30 secondi di nafta e poi quando sei molto high lo superi e non capisci più nulla praticamente. Però comunque ti diverti, insomma, alla fin fine se ne esci vivo ti diverti.
Senti, ma quindi la gente, a parte, diciamo, allora sente parecchio nel commercio questo l'embargo degli Stati Uniti, ma poi dal punto di vista, cioè, le persone vivono abbastanza bene, perché se non c'è nessuna troppa, voglio dire, tu hai detto uno dei paesi più sicuri che abbia mai visto, no? Cioè, sei andato in giro la notte senza nessun problema, quindi voglio dire, non c'è una povertà, una grande povertà, insomma, nelle...
No. Per quello che ho visto, no. L'unica cosa che mi è successa a Isfahan, dei gruppi di bambini che chiedevano l'elemosina, proprio ti si attaccavano, ti prendevano per la mano e ti chiedevano i soldi. Cioè, avevano proprio in mano una mazzetta di soldi, che erano le elemosine, e te li chiedevano. Io non so chi fossero, molto probabilmente degli orfani. Però, sinceramente, in generale non si vede povertà a giro. Assolutamente no. C'è da dire che la religione musulmana, Maurizio mi correggerà se sbaglio, prevede l'obbligo di fare elemosina alle persone non abbienti, e in tutte le città erano piene di queste, tipo sembravano cassette della posta, ma in realtà erano della raccolta di soldi per i poveri. Quindi sinceramente quello che ho notato è che c'è una grossa differenza tra le persone ricche e la middle class. Per esempio, quando siamo stati a casa del tassista a cena, si notava che non era una casa ricca, però sinceramente non era neanche una casa povera, comunque avevano i soldi per andare avanti, i figli comunque lavoravano, le figlie lavoravano, non avevano problemi, avevano la macchina fotografica, magari reflex degli anni 70, comprata usata perché non si potevano permettere una macchina fotografica nuova, però sinceramente non ho visto gente alla disperazione, questo no.
Qui si sentiranno tutti i suoni del sottofondo di casa nostra. Comunque, per sfatare, allora Silvia è interessata invece alla popolazione felina dell'Iran, e io nel mentre tu pensi a quanti gatti hai visto e quanto sono morbidi, volevo anche sfatare, se possibile, un altro mito delle fustigazioni e esecuzioni in piazza che vengano pubblicizzate, o almeno che saltano sempre agli occhi, almeno a me, quando leggo i giornali sulle notizie su questi paesi qua, insomma. Tu non hai mai assistito a nessuna flagellazione e o impiccagione pubblica, ovviamente.
Io non ho visto niente di questo genere, però ovviamente non escludo, anch'io ho letto di belle cose, la pena di morte sussiste, esiste ancora la lapidazione in Iran, è consentita la pena di morte a sassate, però io questo non l'ho mai visto e sinceramente come straniero non ti portano di sicuro in quei luoghi, però non so neanche quanto succeda spesso. Se posso dire una mia opinione, secondo me questo succede nei piccoli paesi.
Sì, sì.
Da quello che ho notato nei confronti di queste cose estreme, di queste pene estreme, a livello politico si tende a lasciar fare, cioè questo tipo di politica qua, però sono convinto che nelle grandi città questo non succeda, però io ho visto anche dei filmati, scusate, di persone praticamente messe per metà nella terra e coperte da un velo bianco e la gente gli tira i sassi addosso finché non muoiono. E questo succede in Iran, quindi è sicuramente possibile, e per esempio per adulterio questo può essere fatto. Quello che mi hanno detto è che in generale queste pene vengono comunque date ai locali, cioè in generale se uno straniero fa una cazzata lo buttano fuori dal paese. Ora non necessariamente sto parlando d'adulterio, ma dico magari il mancato rispetto di una regola o qualsiasi cosa. Non so quanto spesso possa succedere, ma il massimo che mi hanno detto che succede è che ti portano direttamente all'aeroporto e ti espulgano dalla nazione, ma niente di più.
Allora, grazie per la...
Io ringrazierei moltissimo il nostro ospite finlandese.
Ci mancherebbe, io ringrazio voi per l'intervista e ne approfitto di nuovo per salutare tutti gli ascoltatori.
Grazie. Che c'è, sì?
I tre ascoltatori
che sono tutti qui.
Non è detto.
Sì, te conosci.
Vabbè, questa è una cosa, questa è una trasmissione assolutamente interessante. Io ora mi vuoi fare una dormita bestia, forse.
Sì.
Se riesco a staccarmi dal computer.
Va bene. No. Io vi ricordo la nostra email. Che è edomao@manetti.homlinux.com e la musica di questa sera era offerta dal gruppo Matt Pepper Trio e l'album è Un Femme, come si dice in francese,
Un Femme,
come possiamo sentire in sottofondo.
Io vorrei ricordare anche il sito della trasmissione, se volete scaricare le vecchie puntate. Direttamente il feed RSS è http://sie2acaso.aferion.it. Non lo troverete mai perché non riuscirete a digitare il numero corretto di E, ma comunque non c'è il www.
Le E sono due, anzi sono quattro, quante sono?
Sì, chi lo sa? Per i più bravi, soluzione per i soluzioni più che abili.
Buonanotte.
Buonanotte a tutti.
Sì, buonanotte. Buonanotte a tutti.
Ciao.
Ciao, ciao.
Pronto?
Pronto?
Oh.
Ehi?
Io ti sento. Ho appena attaccato.
Anch'io.
Ma come? Ma hai richiamato te?
No, è che sei attaccato temporaneamente, si vede. Io ho pigiato sul bottone e era già attaccato.
E questo è come il finale dei film, no? Che ora mettono i shock sbagliati.
Sì, sì, esatto.